Radio Fab presenta.
Diritto per mezz'ora.
Conduce Giacomo Scortichini.
E buonasera a tutti e ben ritrovati alla 18ª puntata stagionale di Diritto per mezz'ora, l'unico programma grazie al quale navigare tra le onde della legge diventa forse un po' più facile. Ai microfoni di Radio Fab, sempre io, Giacomo Scortichini, questa sera con me in regia, come al solito, come di consueto, Alessandro Cape Capesciotti. Buonasera Cape.
Buonasera a tutti.
Ed eccoci tornati in diretta dopo aver parlato nello scorso episodio del diritto di cronaca e del diritto di critica nel dettaglio, nonché delle sue tutele e, soprattutto, sottolineerei, dei limiti imposti dalla giurisprudenza a questo diritto in relazione ai delitti contro l'onore, come ad esempio alla diffamazione. Ed è proprio per tutti coloro che volessero recuperare questo episodio della scorsa settimana, ovviamente, che potete prenderlo, quindi ascoltarlo, al sito www.radiofab.it oppure tramite la nostra app. Questa sera, visto che le cose da dire sono molte, lasciamo da parte la nostra rubrica sulle curiosità giuridiche e andiamo subito a svelare la tematica dell'episodio. Oggi parleremo della crisi del progetto relativo all'Unione Europea. E diciamo subito che l'Europa ha sicuramente conosciuto stagioni migliori di quella che i suoi cittadini, cioè noi tutti, stiamo vivendo, ma inspiegabilmente il tema del destino e del futuro dell'Europa unita non è al centro del dibattito politico. Eppure mai così forti sono stati i venti di crisi, alimentati dalle guerre che si affacciano purtroppo sul Mediterraneo, nell'Est Europa e in Medio Oriente. Mai così forte è stato infatti il senso di impotenza, tutti presi dalle meschinerie del bigottismo politico nazionalista. Se l'Europa aveva un vanto, cioè quello di aver garantito almeno 70 anni se non più di pace, ora anche questo importantissimo risultato appare consegnato alla storia. È noto che il processo di integrazione funzionalistico della Comunità Europea ha attraversato fasi altalenanti, in particolare nel periodo iniziale il successo della cosiddetta CECA, che era la Comunità del carbone e dell'acciaio, ha lasciato presto spazio al fallimento totale della Comunità Europea di Difesa, la cosiddetta CED. V'è poi stato un repentino rilancio a metà degli anni 50, coronato dai Trattati di Roma del 1957. Inoltre, a partire dal 1969, l'Europa ha visto l'avvio di un trentennio promettente per la crescita dell'unità, in cui i limiti e le contraddizioni strutturali permanevano, ma le stesse non impedivano di tagliare traguardi epocali, come l'elezione diretta del Parlamento europeo nel 1979, la fondazione dell'Unione europea del 92, l'introduzione ufficiale della moneta unica del 2002 e la firma del trattato costituzionale del successivo 2004. Purtroppo tale espansione si è bruscamente interrotta proprio nel suo momento apicale. La mancata ratifica del trattato costituzionale, in seguito alla doppia bocciatura riservatagli dai referendum francesi e olandesi tra maggio e giugno 2005, ha inaugurato una crisi profonda del processo di integrazione, privandolo di orientamenti certi e finendo per mettere in discussione l'idea stessa dell'unità europea. Quella che affligge l'Europa da un quindicennio è dunque una crisi di identità vera e propria. Per ricalcare la formula utilizzata dal presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker nel discorso sullo Stato dell'Unione del 2016, su cui si sono innestati nel tempo altri fallimenti, che pur differenti per significato, portata e impatto, hanno di volta in volta riacutizzato la crisi generale che si è espressa negli ultimi anni anche in una crescente crisi del sentirsi europei. Il lungo e impietoso elenco delle delusioni, piccole o grandi che siano, probabilmente non è nemmeno esaustivo, quindi citiamo alcuni esempi. La mancata adozione di un salario minimo europeo, circostanza che ci avrebbe permesso di sentirci un pochino più europei. La crisi economico-finanziaria esplosa nel 2008, la sua estensione ai debiti sovrani, con effetti tali da mettere a repentaglio il futuro dell'Eurozona, vedasi la Grecia ad esempio, l'inadeguata gestione degli ingenti flussi di migranti, rifugiati e richiedenti asilo, il rigurgito terroristico legato sia all'ISIS che all'Al-Qaeda, la cronica incapacità di affrontare efficacemente i dossier strategici dell'età globale, quello energetico e quello ecologico su tutti, a cui si stanno affiancando con forza dirompente le sfide, tutte ancora da guadagnarsi, da raggiungere, rispetto alla digitalizzazione e all'intelligenza artificiale di cui abbiamo parlato qui a diritto per mezz'ora. Inoltre la Brexit, sancita dal referendum popolare del 2016 e ratificata tra mille incertezze dalla Camera inglese nel nostro vicino 2019, chiamiamolo così, il crescente consenso delle forze euroscettiche o antieuropee, certificato tanto da elezioni nazionali quanto da quelle del Parlamento europeo. Infine, le recenti posizioni in tema di guerra e riarmo, questioni che palesano la mancanza di un progetto unitario e sovranazionale. Ma prima di andare avanti con la nostra interessante tematica, passiamo alla musica ascoltandoci i Negrita e la loro Il giorno delle verità.
Che non ti fanno vivere.
Ed eccoci tornati in diretta qui a Radio Fab dopo questo bel brano dei Negrita intitolato Il giorno delle verità. Ma andiamo avanti con la nostra interessante trattazione, sviscerando alcuni numeri che riguardano l'Eurozona. Bisogna infatti affermare che l'Europa, nel suo insieme, nonché malgrado l'attuale profonda crisi, ha un buon peso economico, seppur declinante. A livello mondiale, la quota di PIL maggiore è detenuta dagli Stati Uniti d'America con il 25%, sempre più tallonati dalla Cina al 18%. Tra gli stati nazionali più a distanza si collocano poi l'India e il Giappone, entrambi al 4%. L'Europa ha 27 membri, ciò al netto della Gran Bretagna, che è il 3% del PIL, detiene il 16,9% del PIL mondiale e si colloca per l'appunto al terzo posto dopo gli USA e Cina. Facendo un confronto tra paesi occidentali del nord del mondo, chiamiamolo così, quindi Europa, Nord America e Giappone, la quota totale di PIL è pari al 43%, mentre la rispettiva quota dei paesi BRICS, e teniamola a mente perché lo diremo più di una volta in puntata, BRICS è l'acronimo che raggruppa le economie mondiali emergenti, infatti è il Brasile, la Russia, l'India, la Cina e il Sudafrica, ammonta per l'appunto la quota BRICS al 29%, con un gap che ogni anno tende a ridursi di un punto percentuale. Sul piano delle relazioni commerciali, aggiungiamo che la Cina è stata il principale partner dell'Unione Europea per le importazioni di beni nel 2023. I Paesi membri hanno acquistato dal gigante asiatico un quinto delle importazioni extra UE del blocco, più che dagli Stati Uniti, quindi, che erano al 13,7%, dal Regno Unito al 7,2%, dalla Svizzera al 5% e dalla Norvegia al 4%. D'altra parte, l'UE esporta sempre in Cina l'8,8% del totale delle sue esportazioni, la terza maggiore destinazione, preceduta dagli Stati Uniti d'America al 20% e dal Regno Unito al 13,1%. Purtroppo, alla forza europea nell'economia reale e nel mercato globale dell'export, dell'import e del consumo, non segue un altrettanto peso nei mercati finanziari e monetari. Invece, con riferimento alla composizione delle riserve valutarie, quindi delle monete, detenute dalle banche centrali, gli asset denominati in dollari sono ancora oggi la grande maggioranza, seguiti da quelli denominati in euro. Va tuttavia sottolineato che tra il gennaio 1999 e il giugno del 2023 il dollaro è passato da una percentuale di asset pari al 71,2% al 58,9%, mentre l'euro ha toccato una percentuale massima del 28% prima della crisi dei debiti sovrani del 2008 di cui abbiamo parlato, per poi stabilizzarsi intorno al 20%. A seguire, con percentuali decisamente inferiori, troviamo lo yen giapponese, la sterlina inglese, il dollaro canadese e lo yuan cinese. Dai dati elencati emerge sostanzialmente che il ruolo degli asset denominati in dollari, detenuti a riserva, è costantemente in calo e l'euro non si è imposto come sostituto del dollaro. Infine, appare del tutto chiaro che il declino del dollaro è principalmente avvenuto a vantaggio di valute minori e non della moneta europea. Tale situazione è anche confermata dai dati relativi al peso dell'euro nelle transazioni internazionali, seppur declinate negli ultimi anni. Tra il settembre del 2020 e l'ottobre del 2023, il dollaro ha notevolmente rafforzato la propria posizione, passando dal 38% al 47%, con un aumento di 8 punti percentuali, a fronte di una contestuale riduzione della percentuale dei pagamenti in euro, che passano dal 36% al 23%, con una variazione pari a 13 punti percentuali a vantaggio delle principali valute concorrenti. Il tutto considerando che la popolazione europea è di ben 100 milioni di persone superiore a quella statunitense. Fate un po' voi i conti. L'aumento del peso del dollaro è quindi principalmente dovuto al calo del peso dell'euro. Quest'ultimo dato, tuttavia, conferma che l'euro non è in grado di competere sul dollaro come valuta internazionale, anche alla luce delle dinamiche delle valute dei paesi del blocco sovietico, o meglio del blocco BRICS, che pur avendo un peso molto ridotto, vedono i più alti tassi di crescita. Cari ascoltatori, torneremo a parlare del nostro argomento solo tra poco. Ora ci andiamo ad ascoltare Manu Chao e la sua Il Contragolpe.
arrepentirá. No existe mal que soy el todo de tu vida, pero ya es tarde para cargos de conciencia, y en el pecado llevará la penitencia.
E rientriamo qui in diretta a Radio Fab dopo aver ascoltato Il Contragolpe di Manu Chao. Ma torniamo a parlare della nostra tematica dedicandoci al cosiddetto nanismo politico dell'Europa. Nel capitalismo contemporaneo il ruolo dei mercati finanziari è particolarmente rilevante come strumento di dominio e comando geopolitico. Il mancato successo dell'euro come possibile moneta alternativa al dollaro, come abbiamo appena detto, è lo specchio del nanismo politico europeo. Un nanismo che ha la sua principale causa nella costruzione incompleta dell'Unione Europea. Tale costruzione, a sua volta, è figlia dello strabismo ideologico che ha accompagnato l'adozione delle politiche monetarie negli anni 80 e 90. Tali politiche pongono come primo obiettivo della politica economica, intesa esclusivamente come politica monetaria, il controllo del tasso di inflazione, che secondo quanto stabilito dall'articolo 105 del famoso trattato di Marrakesh, che istituisce la moneta europea, non può superare il limite del 2% annuo. In realtà si tratta di un obiettivo strumentale, dal momento che tali politiche hanno come vero obiettivo il riportare il mondo delle imprese a livelli accettabili di profitto. Questo grazie alla compressione dei costi del lavoro, alla contemporanea diffusione della condizione di precarietà e allo smantellamento dei sistemi nazionali di welfare. Purtroppo, tutti conosciamo gli effetti di tale politica, dal peggioramento grave e costante della redistribuzione del reddito alla finanziarizzazione dei servizi sociali. Tutto ciò passando attraverso la liberalizzazione e in alcuni casi addirittura la privatizzazione di moltissime realtà industriali. L'obiettivo di riconfermare l'ordine del capitalismo come ordine naturale è stato raggiunto, ma a caro prezzo, il venir meno della coesione politica e sociale dell'Europa. Aver perseguito l'Unione Europea solo dal punto di vista monetario ha aumentato le fratture nazionalistiche all'interno del vecchio continente, facendo venir meno qualunque rigurgito di solidarietà, come ben evidenziato nella crisi dei debiti sovrani del biennio 2011 e 2012. Ha acuito i differenziali territoriali tra l'Unione Europea centrale e un'Europa periferica e mediterranea. Ha fatto aumentare il dumping fiscale e salariale tra i Paesi membri. Ha di fatto accelerato il grado di instabilità già strutturale del capitalismo contemporaneo. E, ciò che ancora di più è importante, ha minato la possibilità di giungere ad una reale Unione Europea, proprio nel momento in cui il processo di transizione verso un ordine multipolare è ormai in atto, con tutte le tensioni militari ed economiche che ne conseguono. Se appare evidente il tentativo da parte degli Stati Uniti di opporsi a questo processo, e inoltre anche il tentativo dei BRICS, come abbiamo detto prima, pur nella loro eterogeneità, di fondare nel medio-lungo termine un nuovo ordine mondiale fondato su più poli, su una multipolarità, non si capisce invece la posizione della nostra Europa. O meglio, la si può capire se si considera l'Europa come una cinghia di trasmissione dei comandi imposti dagli Stati Uniti. L'Europa, di fatto, non è stata in grado di trasferire un'autonomia economica, sempre più a rischio, in un'autonomia politica. E ciò deriva dal fatto che l'Europa non è istituzione politica indipendente e sovrana. All'unità dell'euro non è infatti seguita un'unità fiscale, un'unità sociale e produttiva. Appare del tutto evidente il fatto che l'Europa non ha una politica estera, non ha una politica valutaria, non ha una costituzione. In un simile contesto, essa rischia di trasformarsi nel campo di battaglia tra gli Stati Uniti da un lato e i paesi BRICS, in primis la Russia e la Cina, che minano l'egemonia USA dall'altro lato. Cari ascoltatori, continueremo a parlare dell'Europa solo dopo il nostro terzo brano. A voi gli Skiantos con la loro Io sono un perdente.
Perché io sono il tipo, caro il mio pubblico, cari i miei trottolini, che se gli gira scrive una canzone, capito? La scrive e la viene qui a cantare e ve la canta e ve la suona, capito chi sono? Io sono un perdente. Si vede, si sente, poco interessante, per niente brillante. Io sono un perdente, nascosto fra la gente. Divento trasparente per non essere invadente.
Di abbreviazione di carogna, perché io sono il tipo che si li gira, affitta un Jaguar e va a bersi un caffè al Danieli di Venezia alle 4 del mattino, capito chi sono? Ah, io sono un perdente, eterno secondo. Precedentemente, evidentemente, ed altri avverbi con ente, io sono un perdente, ma pur sempre un essere umano. Ti prego, dammi una mano.
Ed erano gli Skiantos con Io sono un perdente. Ma continuiamo a parlare di crisi del progetto UE, accennando alla subalternità, o per meglio dire alla sottomissione europea verso gli Stati Uniti e la NATO. Se sul fronte ucraino si combatte una guerra cosiddetta tradizionale tra l'esercito russo e quello di Kiev, in Europa invece si sta combattendo una guerra economica. Tale tipo di intervento, a base di sanzioni, a differenza della guerra in senso stretto, della guerra militare, che certamente, e questo non lo neghiamo, crea distruzione e morte per chi la subisce, nonché alimenta i profitti dell'industria militare, di chi la dichiara e la foraggia. Quindi la guerra economica, pur non uccidendo direttamente, ha però a sua volta un effetto collaterale. Può avere costi molto pesanti anche per chi la decide, costi che, come la storia ci insegna, anche in questo caso non saranno pagati dall'elite economica al potere, ma dalle classi sociali a più basso reddito. Tali costi hanno riguardato l'economia degli Stati Uniti e quella europea. Riguardo agli USA, come abbiamo già sottolineato, il primo blocco di sanzioni ha congelato le riserve valutarie della Banca Centrale Russa e bloccato il sistema SWIFT, che regola i pagamenti transfrontalieri che passano per il sistema bancario. L'effetto di queste misure non è stato molto efficace. L'obiettivo era quello di creare un blocco monetario per compromettere la stabilità del rublo e cercare quindi un processo di svalorizzazione dell'economia russa con effetti pesanti sulla stessa congiuntura economica già fortemente colpita dal Covid nel 2020. La reazione del governo russo è stata tuttavia immediata ed efficace. Il risultato è che oggi il rublo ha le stesse quotazioni registrate prima dell'invasione. In secondo luogo, il dollaro ne è uscito indebolito, dal momento che ingenti quantità di valute americane sono state bloccate, con il rischio di minare il ruolo di valuta di riserva internazionale. Tant'è vero, come vedremo a breve, che la Federal Reserve è dovuta correre ai ripari. Il secondo gruppo di sanzioni ha riguardato l'export dei prodotti energetici russi, con il fine di ridurre la dipendenza europea del gas russo e infliggere un duro colpo all'economia sovietica. Quel colpo che con il blocco delle riserve valutarie in dollari della banca centrale non era riuscito prima. Gli effetti sono stati per l'Europa abbastanza disastrosi. Le sanzioni sul gas hanno favorito una forte attività speculativa sui derivati del gas, alimentata dal rischio di penuria mai verificatosi di gas per l'inverno 2022-2023, con il conseguente, questo l'abbiamo visto tutti, aumento del prezzo che è arrivato quasi a decuplicarsi. L'effetto domino sui tassi di inflazione in Europa e negli Stati Uniti ha fortemente penalizzato il potere d'acquisto dei salari e delle famiglie meno abbienti. Guardate un po'. Se in USA e in alcuni paesi europei tale peggioramento è stato compensato, seppur in parte, da aumenti salariali, in Italia questo non è successo. La risposta delle banche centrali, a traino della Federal Reserve, è stato un massiccio aumento dei tassi di interesse che ha ulteriormente gettato benzina sul fuoco della povertà e della precarietà e ha accentuato molto di più le disuguaglianze sociali. Non è una coincidenza che la decisione di mantenere elevati i tassi di interesse sia stata confermata nella riunione tra banche centrali dell'Occidente in contemporanea con l'incontro dei BRICS a Johannesburg nello scorso agosto 2023. L'intento era di confermare il primato del dollaro sui mercati creditizi e finanziari, l'ultimo ambito, avendo perso quello logistico e militare, che rimane agli Stati Uniti d'America per ribadire la propria supremazia economica e politica. In quest'ottica, la decisione di mantenere alti, se non aumentare ulteriormente, i tassi di interesse sembra essere più finalizzata a mantenere elevato il valore del dollaro più che a raffreddare un'inflazione già declinante. cari amici, andremo a concludere il nostro racconto solo dopo il prossimo brano. A voi Ramones con I Believe in Miracles. E rientriamo in diretta dopo questo bel brano dei Ramones intitolato I Believe in Miracles. Ma andiamo a concludere la nostra trattazione parlando del fatto che i settori creditizi e finanziari sono quelli che hanno maggiormente beneficiato degli alti tassi di interesse. I primi hanno fatto registrare utili da record, anche grazie alla complicità del potere politico. Paradigmatico è il caso italiano. Il governo Meloni dichiara che a fronte dell'incremento dei profitti è necessario imporre un'imposta straordinaria sui margini di interesse, i cosiddetti e famosissimi extra profitti delle banche operanti in Italia, con l'applicazione di un'aliquota sugli extra profitti del 40%. La proposta ha suscitato reazioni negative da parte dei poteri forti e così, rispetto alla sua versione iniziale, la tassa è stata rivista e approvata in fase di conversione del decreto asset. In primis, la novità contenuta nel nuovo comma 5 bis dell'articolo 25 prevede che le banche, in alternativa al versamento della famosa tassa, possano non pagare l'imposta se la stessa quota viene utilizzata per aumentare il capitale sociale della banca. Si ottengono così due risultati. la distribuzione record dei dividendi sugli azionisti e un aumento del valore delle azioni della banca stessa. Quindi lo Stato non incassa un euro, ma gli azionisti fanno festa. Occorre ricordare inoltre che nel solo primo trimestre del 2024 gli utili dei 7 maggiori istituti italiani bancari sono saliti a 6,3 miliardi, con un aumento del 26% rispetto all'anno prima, rispetto al 2023. Anche i mercati finanziari non stanno affatto male. Nonostante la preoccupazione che un aumento dei tassi di interesse potesse comprimere gli indici azionari, è successo l'opposto. Le aspettative sono rimaste favorevoli grazie ai forti utili delle grandi imprese americane ed europee in molti settori, dalle banche alle multinazionali di farmaci, alle imprese dell'apparato militare e industriale. Un fattore decisivo è stato anche la tenuta del dollaro sul mercato internazionale dei cambi. Non stupisce quindi che gli indici finanziari americani abbiano toccato i loro massimi storici con capitalizzazioni da capogiro. E concludendo la puntata, diciamo che stiamo vivendo dei veri e propri tempi duri. L'Europa, da gigante economico potenzialmente in grado di competere sulla scena geopolitica globale, si è rivelata un nano politico e finanziario, terreno di battaglia economica tra il potere declinante degli USA e quello emergente della Russia. Tra due vasi di ferro, l'Europa è il classico vaso di coccio. Un vaso di coccio che comunque è al servizio delle forze atlantiche della NATO. Sotto il dominio statunitense, l'Europa paga quindi la sua sottomissione al potere politico degli Stati Uniti d'America. Per gli Stati Uniti, il mantenimento dell'egemonia economica degli apparati militari e industriali è strategica, perché è l'unico strumento per impedire il default della propria economia. Al crescente debito interno causato dalle politiche fiscali espansive prima di Biden e ora di Trump si aggiunge ad una bilancia commerciale strutturalmente in deficit che necessita un continuo rifinanziamento grazie agli avanzi dei movimenti di capitale. Di fatto sono le economie dei paesi esteri a pagare i debiti degli USA. E ciò è possibile solo se il dollaro mantiene la sua autorevolezza come prima valuta internazionale e le borse statunitensi mantengono la loro egemonia sui mercati finanziari globali. Ma il mantenimento di tale equilibrio è sempre più difficile. Le politiche espansionistiche della NATO a est negli ultimi anni e oggi l'aumento della tensione con la Cina riguardo Taiwan, economia appetibile anche per il ruolo tecnologico che assume, rientrano proprio in questa necessità. Ma la storia sembra andare in una direzione opposta. Per questo stiamo entrando in un regime permanente di guerra e quindi in un welfare di guerra. L'Europa potrebbe fare la differenza a patto che si affranchi dalla dipendenza degli Stati Uniti e esca dalla NATO, proponendosi come strumento di mediazione per favorire una transizione ordinata verso la definizione di un nuovo equilibrio multipolare e sovraimperiale. E siamo ormai giunti alla fine di questo nostro 18° episodio. Io, prima di passare ai saluti, vi fornisco i contatti della nostra web radio. Siamo sempre quelli di Radio Fab, siamo quindi a Fabriano in via De Gasperi numero 8 e siamo ascoltabili al sito www.radiofab.it nonché tramite la nostra app. Noi vi lasciamo con l'ultimo pezzo della puntata. Ciao a tutti gli ascoltatori da me, Giacomo Scortichini, e dal mio prode tecnico Alessandro Cape Capesciotti. E concludiamo con un brano del grande Fabrizio De André intitolato Anime Salve. E ricordate, Duralex, Sed Lex, alla prossima settimana.
Mille anni al mondo, mille ancora. bell'inganno sei, anima mia, e che bello il mio tempo, che bella compagnia. Giorni di finestre adornate, canti di stagione, anime salve in terra e in mare. Sono state giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento, solo passaggi e passaggi. Passaggi,
passaggi di tempo. Di tempo, ore infinite come costellazioni e onde, spietate come gli occhi della memoria, altra memoria e non basta ancora, cose svanite, facce e poi il futuro. Saranno rincorse, morsi e affanni per mille anni al mondo, mille ancora. Che bell'inganno sei, anima mia, e che grande il mio tempo, che bella compagnia.
Sono spiato illudermi e fallire, abortire i figli come i sogni. Mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridevo, mi sono visto di spalle che partivo.
Ti saluto dai paesi di domani, sono visioni di anime contadine in volo per il mondo. Mille anni al mondo, mille ancora.
Che bell'inganno sei, anima mia, e che grande questo tempo, che solitudine, che bella compagnia.